Terza domenica di Avvento. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, capitolo 35. Ascoltiamo i primi due versetti. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Ecco un vero invito alla gioia. Quando pensiamo ai profeti, ricordiamo soprattutto le parole a volte sferzanti con cui si rivolgono al popolo di Dio infedele, indifferente e spesso idolatra. Ma anche l'invito alla gioia è profezia, perché ci comunica il senso di una storia che si compie e si compirà quando finalmente ci renderemo conto che la salvezza ci è già data e fa parte della nostra vita. Allora proveremo quella gioia che ci comunica Isaia. E questo non lo dice per consolare, illudendo chi ascolta, ma per trasmettere una fede che è una cosa sola con il suo essere profeta. Perché il profeta non è chiamato a indovinare il futuro, ma a svelare il senso del presente. E quello che vede nell'oggi, il suo e il nostro, è espresso nei versetti seguenti, che ora ascoltiamo. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Isaia si rivolge a chi ascolta per coinvolgerli nella sua stessa missione, che è proprio questa: dire agli smarriti di cuore che egli viene. Quel Dio che sembra assente dalla storia, ma non viene con grandi fenomeni miracolosi, perché quando dice che si apriranno gli occhi dei ciechi e gli orecchi dei sordi, si riferisce non tanto a quei prodigi che accadono a pochi privilegiati, ma a quelli che attendono tutti coloro che per la loro fiducia nella venuta di Dio nella loro vita, sono in grado di vedere quello che non si vede e di udire la voce che senza fede non si può udire. Di quale fede si tratta dunque che è in grado di aprire gli occhi e gli orecchi? Della fede di chi crede che Dio viene a salvarci e viene sempre, come è venuto per gli ebrei liberati dall'esilio, dalla deportazione. Così viene per ogni uomo che si sente prigioniero della sua debolezza. Si apre dunque la via che è detta santa, cioè la via da intraprendere per ricongiungerci con la santità di Dio, che non è più inaccessibile, non è più lontana, ma è presente e si avvicina, se crediamo nella volontà di Dio di salvare la nostra vita smarrita e confusa. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Giacomo Apostolo, capitolo 5, versetti da 7 a 10. Ascoltiamo questi brevi versetti. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. E siamo ora alla pagina del Vangelo secondo Matteo, al capitolo 11, versetti da 2 a 11. Vediamo il primo versetto. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Ed ecco, il carcere in cui è rinchiuso Giovanni è senza speranza di uscita per lui, e lo sa bene. Per questo ha bisogno di una conferma da Gesù, che ha annunciato a tutti come colui che è venuto a salvare. Forse nella sua condizione ora Giovanni ha davvero bisogno di ritrovare lo sguardo con cui riconosceva in Gesù il Messia atteso e anche l'udito, per ascoltare da lui una parola di conferma. E mi commuove sempre questa confessione di povertà da parte di Giovanni. Lui che era la voce del deserto, ora si trova in un deserto il cui vero orizzonte è la morte e chiede aiuto. Ascoltiamo dunque la risposta di Gesù per lui. Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Queste parole di Gesù potrebbero quasi essere interpretate come un velato rimprovero, ma non è così. Gesù comprende bene ciò che prova Giovanni. Del resto, egli stesso non proverà forse angoscia nel Getsemani? La sua risposta non è neanche l'invito a vedere negli eventi miracolosi che egli compie la prova del suo potere. Sempre di più provo perplessità, per non dire preoccupazione, di fronte al miracolismo crescente della nostra fede. Non sono i miracoli che dobbiamo cercare, ma il senso che essi hanno, il messaggio che essi ci trasmettono. Perché dunque nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, quei miracoli sono chiamati segni? Proprio perché ci devono aprire gli occhi sul loro vero senso, che non è la guarigione del corpo, ma quella dell'anima. I miracoli compiuti da Gesù riguardano quella persona, quelle persone che sono state guarite da lui in quel tempo, ma il loro significato riguarda tutti e in ogni tempo, perché sono i segni dell'opera della salvezza che egli è venuto a compiere per la vita umana. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Ma chi è Giovanni per Gesù? Intanto notiamo che egli chiede a chi lo ascolta, e la sua domanda è molto interessante. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Che è come dire, che cosa vi ha spinto ad andare nel deserto? Cerchiamo di renderci conto che Gesù ci spinge a cercare le motivazioni delle nostre azioni. È importante comprendere che cosa ci muove, quali intenzioni e forse anche quale bisogno. Dagli esempi che poi fa, è evidente che egli sa bene che la gente non è andata verso il deserto per cercare un personaggio famoso vestito di vesti di lusso. Ed è proprio per questo che li invita a interrogarsi. Come se dicesse: ma voi siete in ricerca di una figura importante a cui sottomettervi ancora una volta? Come si fa davanti a un re? Se è così, sappiate che vi troverete davanti qualcuno che vi attira, sì, ma perché ha qualcosa da indicarvi, non se stesso. Qualcosa di cui avete bisogno anche senza saperlo. È un profeta? Sì, ma anche più di un profeta, perché non è solo un messaggio che vuole trasmettere, ma è proprio una via nuova che egli vuole mostrare. Ed ora la parola di Gesù diventa ancora una volta emblematica, per non dire misteriosa. E ascoltiamo l'ultimo versetto. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Nessun altro uomo è grande come Giovanni il Battista? Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Come interpretare questo annuncio? Giovanni è grande per il ruolo che svolge nella storia della salvezza e che spetta solo a lui. Indicare in Gesù il Messia, che è come dire che Giovanni apre una porta fino ad allora invisibile, o perlomeno indica una porta che si sta aprendo, che fino allora era invisibile. Perché anche se tutti i profeti del passato hanno profetizzato l'avvento del Messia, solo Giovanni l'ha visto e può indicarlo. Ma perché dunque la sua grandezza si ferma qui e non procede oltre? Perché egli non può vedere oltre questa porta che si apre. Non vive il mistero pasquale, anche se la sua condanna e morte e sono esse stesse profetiche nei confronti di Gesù. E forse non sa neanche Giovanni fino a che punto si compirà poi, dopo la sua morte, la parola con cui egli ha definito Gesù, chiamandolo agnello di Dio. Giovanni resta al di qua di quella porta che indica, e la conoscerà al momento dell'incontro con Gesù in quella che chiamiamo la discesa agli inferi, che corrisponde al mistero del sabato santo. Mentre Gesù, sepolto nel sepolcro, scende in spirito nel regno dei morti, dove Giovanni già lo attende e lo ha annunciato alle anime dei defunti. Il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui perché vive la pienezza di una fede illuminata dalla presenza del vivente. Ma forse è proprio questo anche per noi oggi l'insegnamento di Gesù. Giovanni ha annunciato il Messia riconoscendolo in Gesù, mentre il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, non perché ha visto, ma perché ha creduto. Siamo dunque invitati, noi che viviamo di fede, a credere, non perché vediamo, ma perché sappiamo che la nostra piccolezza è visitata dall'amore che salva.